Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, brevissima puntata sulle blockchain. Che cosa c'è di nuovo? Beh, innanzitutto abbiamo un caso particolare, c'è Wright, Craig Wright, un australiano, che dichiara sempre di essere uno dei primi Satoshi Nakamoto praticamente, e che quando vorrà potrà provare a documentare che effettivamente è lui, che la maggior parte dei bitcoin che ha, che sono, dice di avere, che sono dei primissimi, tra i primissimi che sono stati creati e generati, li darà in beneficenza. In poche parole, c'è stata una causa contro di lui, una causa che l'ha visto protagonista, e sostanzialmente un giudice ha detto che doveva condividere, che lui ha diritto a essere ritenuto con ideatore, e quindi erano chiesti miliardi di euro in bitcoin, di dollari in australiani in bitcoin, ma sostanzialmente il giudice non gli ha riconosciuto che ci sono altri soci in questo sviluppo di questa idea, quanto una violazione di diritto intellettuale e la famosa di proprietà intellettuale, la famosa situazione in cui uno sviluppatore lavora insieme a un amico, si scambiano tante idee, alla fine uno dei due muore e la famiglia fa causa all'altro. Questo per farla molto breve. Dopodiché, si sviluppano sempre di più soluzioni per velocizzare le transazioni. L'anno prossimo ne vedremo molte basate su smart contract, probabilmente su IOTA, le seguiremo. Poi c'è la possibilità, vediamo, El Salvador, un'azienda particolarmente attiva con le cripto, sapete, Salvador è diventata ufficiale moneta di Stato, ha raccolto 3 milioni per sviluppare delle suite open source e facilitare lo scambio rapido di criptodenaro tramite Lightning Network, criptovalute. E quindi è un mondo che si sviluppa e sta cercando di sostituire le monete attuali con delle monete con le cripto, sostituire le carte di credito proprio. Quindi c'è molta attenzione da parte di tutti i regolatori, perché la parola riciclaggio la utilizzano per stroncare o per controllare tutto loro stessi. Un altro utilizzo della blockchain che viene tanto sollecitato in questo periodo è per certificare il voto elettronico nelle elezioni. In realtà questo è solo per certificare magari il dato che è stato raccolto, ma non darà mai una sicurezza su come viene raccolto il dato, sulla qualità del dato. Quindi ci sono grandi polemiche, perché facendo credere che la parte finale è certificata si vuole attribuire una sicurezza a tutto il processo che sta a monte nella raccolta del voto. Ci sono altre notizie, io vi consiglio di seguire tanto questo notiziario sull'exchain.it, che già sono centinaia di persone ogni giorno che lo seguono, e poi sono iscritti anche nel canale Telegram per ricevere le relative novità, perché in effetti io ogni giorno scarto tantissime notizie per mantenere solo quelle che sono le più concrete, non gli annunci di qualcosa che succederà domani, ma qualcosa che è attualmente fatto. Quindi troverete per esempio l'esempio del Libano, come si può comprare il servizio delle Iene, per esempio, su come hanno potuto comprare una bicicletta da uno sconosciuto, da addirittura un anziano che proprio ha scambiato le cripto col giornalista. Oppure i rapporti della Casaleggio che sta facendo sulla blockchain. E cos'altro vi posso dire? Sì, ecco, un aspetto importante che ancora nessuno ha sottolineato è il fatto che pochissimi hanno capito perché è andato giù il valore del Bitcoin in modo così repentino. Se sostanzialmente si va a vedere, per esempio, con Yahoo, che indica sia il volume di transazioni che il valore del Bitcoin, ci si accorgerà che anche con poco con poca quantità di transazioni il valore è crollato. Allora, la domanda sul fatto che sostanzialmente siano gli exchange a determinare il valore sulla base di quello che è il mercato è un momento, diciamo, opaco, perché non è certificato dalla blockchain, è qualcosa esterno alla blockchain. Quindi domanda e offerta, ma attenzione, non significa che uno possa aumentare o ridurre il valore del Bitcoin, è che ognuno lo fa in quel momento, e quindi bisogna stare molto attenti su queste oscillazioni rapidissime. Qualcuno spiega che perché siamo a fine dicembre e la Cina, e in Cina sarà vietato detenere criptovalute e minare, quindi dicono hanno venduto tutti. Io non lo so quanto questo possa essere una spiegazione tardiva a questo fenomeno. Sta di fatto che c'è un'opacità nel momento in cui si entra nel mondo della blockchain, non nel momento in cui si sta dentro la blockchain. La blockchain è tutto trasparente, ma è proprio nei movimenti dall'esterno all'interno e viceversa che possono creare numerosi problemi, anche a coloro che hanno chiesto ritengono di essere stati truffati, perché hanno perso tutti i loro Bitcoin che erano su un wallet presso un exchange, quindi un custodial wallet. E sostanzialmente viene fuori una totale ignoranza del proprio exchange, di come funziona, e la voglia di fare causa tanto per. Ecco, di fronte a queste cose che vengono sostenute caldamente da tanti avvocati che evidentemente non vogliono scoprire gli aspetti tecnici, ma preferiscono dire che c'è stata una violazione sicuramente, ecco, il discorso che è emerso è che ogni exchange può gestire wallet in modo diverso. E attenzione, come ho già detto una volta, chiamarlo wallet non è il termine corretto, quando in realtà a volte si tratta di un conto, non di un portafoglio. Quindi un'ipotesi è avere il conto presso un exchange, un'altra ipotesi è avere il proprio portafoglio depositato presso l'exchange. Comunque capite che se uno lascia le proprie cose a casa di altri deve sapere come funzionano, se invece le tiene a casa propria deve sapere come è fatta a casa propria. Questo è il discorso alla base, che ancora non è un discorso assodato, perché ripeto, nei percorsi formativi del mondo legale in materia di blockchain vengono date tante informazioni così come scontate, quando invece gli stessi esperti, gli stessi tecnici continuano a discuterne ampiamente. E io mi scuso comunque per la montagna di imprecisioni che avrò detto sicuramente. Caffè 2.0, un caro saluto, vi aspetto su lexchain.it.